Abbiamo cantato questo salmo, 103 o 104 nella numerazione ebraica, perché è il salmo vespertino per eccellenza della tradizione della Chiesa antica. Una tradizione che è stata conservata fino ad oggi dal rito bizantino. Perché proprio questo salmo? Perché siamo al termine della settimana, siamo anche al termine della giornata, se si canta durante ogni vespro, che è il momento in cui Dio creatore si riposa. Al settimo giorno, contemplando l'opera delle sue mani e constatando che tutto era molto bello e molto buono. Quindi è come un invito ad andare a riposarsi con l'interiorizzazione di questa contemplazione della creazione compiuta dallo stesso Dio creatore. Nella tradizione antica questo tipo di contemplazione veniva chiamata cosmiche teoria, cioè contemplazione del mondo. Cosmo, qualche volta c'è anche physis, natura. Ma è solo una delle contemplazioni che la tradizione dei padri sperimenta frequentando il testo del Salterio. Accanto a questa contemplazione del mondo, la cosmiche teoria, si poneva la grafiche teoria, che era la contemplazione della Torah. Salmo 118-119 è questo nuovo modo di contemplare. Dopo aver contemplato il mondo, si contempla la scrittura, si contempla la Torah, arricchita da tantissime definizioni che ne approfondiscono il significato. Ma dopo questa grafiche teoria c'è anche la historiche teoria, cioè la contemplazione della storia. La contemplazione della storia si serve di diversi salmi, e sono salmi tra i più lunghi anche del Salterio stesso. È la storia che ha origine con Adamo ed Eva, ma che poi attraverso la storia di Abramo arriva la storia di Davide, con tutto ciò che nella storia poi accade. Per cui ci sono anche delle contemplazioni storiche precise che riguardano l'uomo che viene trafitto dalla parola del Signore e chiede perdono: miserere mei Deus, secondo mia misericordia tua. Dunque sono contemplazioni della storia, perché il mistero salvifico si compie sempre nella storia salvifica. Non c'è nessun evento storico che possa essere considerato al di fuori del mistero. Diceva San Gregorio Magno: extra tempus, se non extra mysterium. Cioè ogni evento storico è unico, e tuttavia ogni evento storico fa parte di questo mistero della salvezza, mysterium salutis. Non ci si ferma soltanto qui, perché poi c'è anche all'interno sempre del Salterio un corpus, magari non posto unificato in modo da poter dire questo è il primo, questo è il secondo, questo è il terzo, che è contemplazione della interiorità dell'uomo. Si chiama psichiche teoria. La psichiche teoria è la contemplazione dei sentimenti dell'uomo, che qualche volta ci scandalizzano, perché la scrittura sollecita ad aprire gli occhi su tutte le dimensioni legate ai sentimenti dell'uomo. La dimensione affettiva può esprimersi sia nell'amore sia nell'odio. E di fronte a queste due sollecitazioni diverse, si accompagna una richiesta diversa da parte di Dio. E spesso la descrizione di questa dimensione negativa è talmente realista, è talmente dura, che a noi ci può far restare un po' sconcertati. Ma come? Anche queste cose fanno parte della preghiera? Sì, perché il tuo cuore è pieno anche di queste cose. Nulla sfugge allo sguardo di Dio. E quindi anche quei salmi che ci possono un po' conturbare, perché sembrano salmi aggressivi, una specie di manifestazione di odio verso i nemici, naturalmente l'interpretazione spirituale lo sposta tutto sul piano appunto del peccato, dei pensieri cattivi, dei pensieri di violenza, ma non escludono la possibilità, anzi la realtà, che il salmista parla proprio di cose concrete vissute nella sua storia, perché anche quelle fanno parte del mistero della salvezza. Diceva San Gregorio Magno, di tutti i personaggi, di tutti gli eventi di cui si parla nella scrittura, ci vengono proposti anche personaggi ambigui, pensavanzi cattivi, non per imitarli, ma per imparare dalla loro deficienza a non entrare nello stesso circolo vizioso in cui sono caduti loro. E poi ci sono salmi di cosiddetta contemplazione spirituale, la pneumatiche teoria. Allora, questa contemplazione spirituale si manifesta soprattutto nei salmi di lode, nei salmi di esaltazione del Signore. Pensate al Salmo 150, che è un invito persistente nel glorificare il Signore per tutto ciò che ha creato e per tutto ciò che Lui ha diretto all'interno della storia e per tutto ciò che è riuscito a realizzare nonostante i nostri peccati umani, che Lui redime aprendoci di nuovo la strada della salvezza. Dunque i salmi vanno letti con questo spirito contemplativo. Allora, questo salmo che arriva tutte le sere prima di andare a letto potrebbe essere un suggerimento per voi. Prima di andare a letto, leggersi questo salmo contemplando che tutto ciò che è successo in realtà davanti ai nostri occhi viene da Dio. E poi ci sono anche selezioni di salmi che ciascuno può privilegiare nella sua vita personale. Alcuni salmi, i padri della Chiesa li chiamano salmi sacramentali, per esempio il Salmo 50-51, che è detto Salmo del Miserere. Nel momento stesso in cui tu lo reciti, lo canti, ti accorgi che ti punge il cuore, ti senti nelle stesse situazioni in cui si trovava il salmista, in quel caso specifico, dicono Davide, messo di fronte al suo peccato. Ecco, tenete conto di questo, perché è così che ci si introduce nella lezione. Altrimenti sembra che sia un momento fra tutti gli altri, come tanti altri. E questo si fa prima della proclamazione della parola, ma si può fare anche al termine della proclamazione della parola. Ma se si fa prima della contemplazione della parola, questa contemplazione particolare ci prepara a fare vuoto dentro di noi per ricevere il dono della parola, del Vangelo e delle letture che accompagnano il Vangelo.
Scusate.
Adesso non fate domande perché non è il momento.
Ma avvicinare un pochino al microfono?
Purtroppo io sono la mia voce è questa, vieni più vicino. Se ci avete l'orecchio un po' tanto, venite più vicino. Ma non interrompete per favore, perché si tratta di vivere all'interno di un'attenzione spirituale. Tutte le curiosità, tutte le obiezioni che possono nascere, per favore, non le esplicitate, perché ognuno vuole affermare in qualche modo se stesso, anche dice no, ma io non sono capace di... Se non sei capace, aspetta. È uno dei metodi della legge divina. anche chi non sa cosa dire o non riesce a dire, custodisca il silenzio, perché è nel silenzio che parla il Signore. Dal Vangelo secondo Marco, al capitolo 10, i versetti 35-45. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che bevo io o essere battezzati nel battesimo in cui sono battezzato io? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che bevo io lo bevete anche voi, e nel battesimo in cui sono battezzato io sarete battezzati anche voi, ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa, come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutato al momento opportuno. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Le tre letture che ci sono state proposte sono molto ben coordinate fra di loro. La prima e la seconda lettura ruotano intorno al messaggio centrale della terza lettura, che è la lettura del Vangelo. Ma di questa terza lettura il punto centrale è al termine della pagina stessa, dove Gesù dà la spiegazione del perché abbia risposto in un certo modo ai desideri dei suoi due amici intimi, che erano Giacomo e Giovanni. E dice così la conclusione della pagina: il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti, che è la realizzazione piena della profezia contenuta nel brano del profeta Isaia, ma che è anche un invito a riconoscere in Gesù di Nazaret il gran sacerdote, che non soltanto gestisce le vittime, ma è la vittima. Lui è sacerdote, vittima e sacrificio, come ci ha insegnato la lettera agli Ebrei. Essere posti di fronte a questo modello così alto e così sconcertante, se vogliamo, è la grazia che riceviamo da queste letture, una vera e propria grazia. E grazia nel senso più autentico del termine stesso. Cioè non è una conquista della nostra intelligenza, della nostra capacità di razionalizzare, mettere in relazione ciascuno di quei testi, ma è un'apertura degli occhi che viene unicamente da Dio e che si pone come alternativa invece a ciò che perfino amici intimi di Gesù, come Giacomo e Giovanni, fanno fatica a capire, come facciamo fatica noi, né più né meno, perché sono di carne ed ossa come lo siamo noi, e vivono di sogni, di realizzazioni più o meno glorificanti, come può succedere a noi. Dal momento che sono intimi di Gesù, non hanno nessuna preoccupazione di chiedere a Lui ciò che veramente desiderano. È proprio dentro il loro desiderio che si pone la parola di Gesù. È ottimo desiderare di essere a destra e a sinistra del tuo stesso Maestro nel momento della sua glorificazione, ma Avete davvero capito che cosa significa che al terzo giorno risorgerà? Questo brano viene immediatamente dopo la terza profezia della passione di Gesù nel Vangelo di Marco. Il terzo giorno li aveva talmente galvanizzati che già si sentivano glorificati con Gesù, chissà su quale alto trono del mondo, e non si rendevano conto che stavano paragonando Gesù a qualche imperatore umano. Pensate semplicemente alla Via Triunfalis di Roma e all'intronizzazione dell'imperatore vincitore dei suoi nemici, che viene acclamato dalla folla mentre sta sgozzando con le sue stesse mani il capo dei suoi nemici, che fino ad allora aveva tenuto sotto i piedi come sgabello. Con tutto l'orgoglio che sentono i primi ufficiali dell'esercito vittorioso, che vengono posti a destra e a sinistra di questo trono trionfante o di trionfo. Dunque loro non si rendono conto che stanno abbassando la profezia di Gesù a livello dei concetti umani, dei desideri umani, delle realtà umane. Davvero non sapete cosa chiedete. E Gesù cerca di prenderli per mano per portarli alla comprensione di ciò di cui loro stessi non hanno consapevolezza. Ma sapete cosa state chiedendo? E per chiarirsi ancora di più, ma sarete in grado di ricevere il mio stesso battesimo? Sarete in grado di condividere con me tutto ciò che io sto per sperimentare? Potete bere il calice, e il calice è il calice del Getsemani. Padre, se è possibile, passi da me questo calice. Quindi è il calice della sofferenza, dell'amarezza, il calice di chi esplode nel dire sì, il mio spirito è pronto ma la carne è debole, ed è la carne di Gesù, non è soltanto la nostra carne. Non avevano ancora capito perché Gesù, nel Padre nostro che aveva già insegnato a loro, aveva sintetizzato tutta la sua vita nel «sia fatta la tua volontà». E Gesù deve spiegarglielo. E lo fa in modo graduale: ma siete in grado davvero di bere il mio stesso calice ed avere il mio stesso battesimo? E come no? Siamo talmente desiderosi di trionfo che siamo disposti a dare la vita. Lo giuro, viene detto ai soldati, potete, lo giuro, voi siete donne, ma io ho partecipato a questi giuramenti di ragazzi di 18-20 anni che in un grido sono, lo giuro. E loro, certo, ma come? Sì, ho conto. Lo condividerete tutto questo. In questo condividerete tutto questo, c'è la eco di Giacomo, che è stato il primo apostolo condannato a morte dal gran sacerdote a Gerusalemme, e secondo alcune tradizioni anche suo fratello Giacomo, nello stesso contesto, ha fatto la stessa fine. Poi sono nate altre tradizioni intorno a Giovanni, identificato con l'autore del Vangelo, identificato con il discepolo prediletto, identificato con l'autore dell'Apocalisse, ma sono tutte leggende aggiuntive. Questo discepolo amato che segue Gesù nel capitolo 21 di Giovanni, fino al punto da suscitare la gelosia di Pietro, ma è di lui che cosa sarà? E Gesù che risponde, ma a te che ti importa di noi? Tu sei qui me intanto. E in quel Gesù, in quel discepolo amato che anticipa Pietro, molti vedono la condivisione del primato, del martirio, nel nome di Gesù, dei due fratelli, Giacomo e Giovanni. Misteriosissimo tutto, storicamente non probabile secondo i nostri criteri, ma dentro tutto questo si può nascondere, certo, la scelta del Padre, non come frutto dell'opera delle mani degli uomini, ma appunto come scelta gratuita, nella linea della scelta di Pietro, non carne, non sangue ci ha rivelato questo, ma il Padre. E perciò si capisce meglio perché la risposta di Gesù è una risposta che ridimensiona i criteri e i desideri umani di questi due, che pure sono disponibili, la cui disponibilità Gesù riconosce. Sì, sì, sarete in grado di condividere. Da qui l'ho detto, no? La tradizione dice che tutte e due sono stati uccisi nello stesso contesto storico. Sarete in grado. E tuttavia neppure questo vi può essere assicurato. Perché se vi fosse assicurato tutto questo, significherebbe abbassare la fede a un tipico evento religioso del do ut des. Ed è proprio questo che Gesù vuole mettere in discussione davanti a loro due, dopo dovrà anche spiegarlo davanti agli altri 10 che reclamavano rumorosamente contro la presunzione di questi due che volevano essere una destra e una sinistra. E la risposta di Gesù è invito a capovolgere tutto. Non pensare che perfino essere disposta a dare la vita per lui possa essere considerato come una sorta di diritto ad avere il primo o il secondo posto accanto a lui. E qui torna l'insegnamento dei padri della Chiesa, che purtroppo è stato abbastanza, diciamo, relativizzato nelle nostre catechesi ricevute fino dall'infanzia, catechesi anche spesso condizionate dalla mentalità comune di tipo volontaristico, illuministico, volli, sempre volli, continuamente volli, perché la grazia non è un merito che noi possiamo pretendere di avere. Vi ho qualche volta ripetuto la risposta di San Gregorio di Nissa, che diceva: finché farete qualunque cosa, o per non finire nell'inferno, o per meritarvi il paradiso, non avete ancora iniziato il cammino cristiano. E a noi c'è stata data questo tipo di educazione, meritocratica, e adesso magari ad altri livelli si ripropone questa dimensione meritocratica, per cui chi è handicappato a qualunque titolo fisico o intellettuale o morale è semplicemente spazzatura, perché sono i meriti che permettono la promozione. E questo è un criterio umano, semplicemente umano. E i due condividono questo criterio umano, semplicemente umano. Siamo disposti a dare la vita per te, dunque ti chiediamo che tu ci ponga a destra e a sinistra nel tuo regno. E Gesù li ghiaccia proprio, no. anche se condividerete il mio battesimo e berrete con me il mio calice, perfino in quel caso specifico non potete pretendere nulla, perché è il Padre che sceglie. Capite, no? È un capovolgimento, eh? Noi lo chiamiamo capovolgimento dalla religione alla fede. E siccome anche gli altri 10 vivono lo stesso tipo di sentimenti personali, Gesù li deve chiamare da parte: venite qua che vi spiego io di che cosa intendo parlare. E di nuovo li mette a confronto con i criteri del mondo. Cosa fa la gente importante, la gente che viene portata sugli scudi e proclamata imperatore? Mette sotto di sé tutti gli altri. Katakirieusi, proprio lì schiaccia, trita dentro il suo vaso, sono a sua disposizione, fa quello che vuole. Il capo dei nemici è messo sotto i piedi e poi è sgozzato in pubblico davanti a tutti. Questo fanno i principi di questo mondo. Ma voi davvero vorreste abbassarmi a questo tipo di livello? No. Io non sono venuto per mettere sotto piedi, umiliare, schiacciare gli altri. Io sono venuto per la diaconia, per il servizio. Ed è a questo punto che richiamiamo l'ultima espressione, no? Utilizzata all'inizio, il figlio dell'uomo è venuto per mettersi a disposizione fino a dare tutta la sua vita per l'umanità, per tutti. I molti di Marco sono tutti, per tutti. Ed è di nuovo il capovolgimento. I criteri umani devono essere messi assolutamente da parte da coloro che intendono seguire Gesù passo dopo passo fino a Gerusalemme. Sentiamo le parole stesse, no? Che ci sono qui nel Vangelo. Gli altri 10 cominciarono ad indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò in disparte e disse loro: voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di essi e spadroneggiano, spadroneggiano. Ma tra voi non potrà essere così. Se avete accettato di seguire me, eliminate tutti questi pensieri di realizzazione umana, di meritocrazia, di conquistarsi il primo posto, il secondo, il terzo posto, totalmente da parte. Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, diacono, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo, doulos di tutti. Dunque c'è un passaggio anche dal servizio alla schiavizzazione. Noi abbiamo trasformato i servizi in ministri, e i ministri sono quelli che comandano nei ministeri. Abbiamo i ministri generali, abbiamo la ministra generale qui nella Madre Michela. Questo noi sappiamo capire. E Gesù dice no. Via tutto. La vostra diaconia deve arrivare al punto da mettervi nella condizione dello schiavo, che è semplicemente un oggetto animato nel contesto culturale in cui scriveva Marco. L'aveva definito così Aristotele: lo schiavo è come uno strumento, un martello che c'hai in mano, con cui puoi fare quello che vuoi, poi lo butti via. Sì, è uno che ragiona, è un uomo, una donna, ma è uno strumento, via, Gesù dice: questa mentalità non corrisponde assolutamente alla mia, dovete proprio togliervelo di testa, di poter strumentalizzare in qualunque modo i vostri meriti per affermare voi stessi. Dovete accettare l'indicazione di vita che vi sto dando io adesso, sapendo dove vado a finire, e metto un passo dopo l'altro fino a raggiungere la vetta del Calvario a Gerusalemme. Figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita per i morti. Servo dei servi di Dio, diceva San Gregorio Magno. Chiunque, a qualunque titolo, viene riconosciuto come responsabile di una famiglia, di una comunità, di un qualunque ambito in cui deve dirigere, deve comandare, se volete, non può utilizzare questo incarico ricevuto se non all'interno della categoria del servitore disposto a farsi schiavo, senza stare poi a lamentarsi: mi fanno fare tutto a me, mi tocca fare tutto a me, nessuno di voi mi aiuta, nessuno di voi si rende conto, tutte queste cose che sono quotidiane in famiglia, nelle comunità e nella società. Gesù vuole smantellare alla radice questo tipo di precomprensione del proprio cammino di fede.
Anch'io parto da questa differenza, qui faceva accenno adesso Innocenzo, mi ero soffermata su questo diverso vocabolario, diaconos, e chi vuole essere grande si faccia diacono, chi vuole essere il primo si faccia schiavo, e tenendo conto che appunto il diacono è colui che viene incontro, si prende cura delle necessità, dei bisogni degli altri, questo è. Invece lo schiavo, proprio questa parola doulos, come diceva Innocenzo, è proprio un livello più basso, è proprio colui che dipende totalmente dalla volontà del suo proprietario, e cioè la sua missione è legata a quella di chi lo invia, di chi lo manda. E allora proprio vedevo nella figura di Gesù, così per sintetizzare, la figura del servo. Quando nella lettura qui si dice vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Riflettevo molto su questa frase, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore, cioè lui è un mezzo, cioè non è solo un mezzo, è anche uno che liberamente assume questa libertà, questa volontà del Signore. Questa è la vocazione del servo, che ha, porta in sé un progetto di salvezza che non sceglie lui primariamente, questo che diceva anche Innocenzo, che molto gli viene affidato. E allora vedevo, perché mi sono soffermata su questa figura del servo, questa misteriosa figura che viene descritta nei quattro canti del servo di Isaia, che ha un compito molto particolare, perché deve entrare in questa missione, portare luce e salvezza, entrare in una realtà di male, di violenza, senza usare gli strumenti di violenza. Questo lo pone in una situazione molto fragile, molto di limite, perché provate a pensare anche oggi, opporsi al male senza utilizzare gli strumenti di parola, di pensiero del male, no? entrare dentro questo. Questo rivela a lui la sua fragilità, si vede fragile, dipendente, cioè è proprio, allora pone in Dio la sua forza, no? Dio è la mia ricompensa, dice. E questo lo fa passare una crisi, perché sembra che non ci siano frutti, cioè non si vedono frutti facendo così. Pensiamo anche ai nostri contesti attuali. Porsi in questo modo non porta alcun frutto, proprio dice il servo: invano ho lavorato, invano ho faticato, ma dove sta, no? il frutto? E quindi lui deve entrare dentro criteri, e questo lo penso molto di Gesù, che piano piano anche lui ha dovuto entrare dentro i criteri del Padre e non i criteri del mondo. Questo è dalle sue tentazioni fino alla croce. E quindi accettare di lavorare, di realizzare quel progetto di salvezza, quella volontà salvifica del Signore, a partire da altre possibilità, altri, senza i criteri che noi pensiamo. Ecco, questa missione posta così, se noi guardiamo, quando noi pensiamo anche oggi, è una situazione che non viene accolta, non viene rifiutata. Già dai stessi sacerdoti, anche gli apostoli qua si rifiutano un po' di prendere in mano questo. Quindi, cosa succede per il servo? Che non solo non si accoglie la parola e le azioni del servo, che vogliono portare luce, portare pace, e quindi non tanto si accolgono anche quello che lui fa, ma se la prende col servo, e cioè lo vogliono umiliare, lo vogliono uccidere, lo vogliono far fuori. Questo è quello che Gesù prevede anche di sé andando verso Gerusalemme. E vedevo che la lettera agli Ebrei ci dice proprio questo. Quindi non solo si cerca di distruggere il bene che lui porta, ma addirittura si arriva proprio a sopprimere colui che la porta, questo bene, il servo. Questa missione del servo, detta proprio così, è portata avanti proprio dalla sua umiliazione, dal suo rifiuto di tutti, cosa che veramente, perché anche la morte di Gesù è stata una morte di croce, la più umiliante, la più bassa. E questo è quello che noi siamo di fatto, come si presentano anche questi apostoli, non accettando una missione che ci è data nella forma del doulos, nella modalità del doulos, perché il doulos porta salvezza con la propria vita, non con le proprie parole, proprio in quella umiliazione, è quello che la lettera agli Ebrei anche dice. E questa violenza, io lo penso anche dei nostri giorni, questa violenza sugli innocenti, su quelli che proprio, ecco, questa violenza dice anche il bisogno di salvezza che ha l'uomo, che ha ciascuno di noi, e dice proprio la forma con cui Dio deve salvare, che è proprio quella del servo. Non c'è un altro modo, perché se in questo modo si venisse con la forza, con la violenza. E quindi vedevo che questa missione, questa vocazione che abbiamo ciascuno di noi oggi, proprio nella forma di lasciare questa dominazione, no? Anche tutte le nostre modalità, là dove si vuole opprimere, dominare, no? E proprio non crea rapporti, tessuti, relazioni di amore. Lo vediamo, no? Laddove c'è violenza non ci può essere amore, non si crea una storia, una relazione di amore. E oggi c'è tanto bisogno di questo. Allora, tanto più oggi la nostra vocazione è quella di essere servi, doulos proprio, dell'amore, della pace, attraverso la nostra vita, anche in quella umiliazione che non sappiamo come, ma accogliendola, ecco. Si dice che il servo avrà successo proprio, la radice del suo successo è proprio questa umiliazione che poi Dio la trasforma, la traduce in gloria, in glorificazione, cioè vedrà la moltitudine di genti. E quindi vedremo il benessere della pace, no? Se sapremo percorrere fino in fondo questa via, che è la via del sommo sacerdote Gesù.
Sul duros e sulla diagonia, perché in effetti è vero, appunto, che Gesù lo dice, e lui viene a farsi come duros, quindi come servo, però poi dice, appunto, dice, non è venuto per farsi servire ma per servire, e appunto il verbo utilizzato è questo diagonein, il cui senso originale è servire a tavola. E infatti poi appunto i diaconi, per esempio nel libro degli Atti, sono quelli che vengono scelti proprio per il servizio delle mense. E in fondo anche come sarebbe bello che anche il diaconato che è stato recuperato nella Chiesa fosse un po' più valorizzato come servizio, sia non solo per la comunione ma anche come servizio alla parola, mentre tante volte i diaconi sono dei super sacrestani. Però ecco, diaconia, quindi servire a tavola, quindi provvedere al sostentamento degli altri, nutrirli, e questo è qualcosa che è veramente una novità portata da Gesù. Infatti, no, visto che ho provato adesso purtroppo, cioè, internet ci aiuta anche, perché per esempio nella Bibbia dei 70, nella versione greca dell'Antico Testamento, non c'è mai il verbo diagonein. Quindi è proprio qualcosa che viene con il Nuovo Testamento, viene con Gesù. Gesù è il primo diacono, cioè uno che non fa solo una prestazione, ma sostiene qualcuno, dà il suo sostentamento, serve a tavola. E allora, qui finisco perché. Questo essere servi, quindi, non è un essere servi in assoluto, cioè un bearsi e proprio annientarsi. Ha un senso il servizio solo se provvedere a sostentamento in tutti i significati che questo può assumere, e quindi acquista il suo senso solo all'interno di una comunità.
Io mi sono fermata nella domanda che le fa Gesù ai discepoli, le dice: che cosa volete che io faccia per voi? È la stessa domanda che le fa Dio a Salomone nel primo libro del Re, capitolo 3, gli dice: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda, che vuoi che io faccia per te, che posso darti. E Salomone gli dice, le fa tutto un racconto, ma sempre dal punto di vista del servizio. Lui si mette anche nel posto del servo, allo stesso che il suo padre Davide. E gli dice: il tuo servo è immesso al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Anche lui dice: io sono un ragazzo e non so come gestire questa situazione. Quindi anche c'è una differenza tra il Vangelo e questo testo del libro del Re, che anche potrebbe essere la prima lettura, io lo pensavo così. Dio ti risponde: ti darò un cuore saggio e intelligente, uno come te non ci farà prima di te né sorgerà dopo di te, ti concedo anche, bueno, tante altre cose. E penso che anche oggi il Signore mi fa questa domanda: che cosa vuoi che io faccia per te? Anche io l'ho pensato molto e senza vedere il Salmo io le ho detto: donami Signore il tuo amore, in te spero.
A me ha colpito una frase della seconda lettura sulla finale: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, e via dicendo. Ma leggendo questa frase sollecitata dal Vangelo, mi sono chiesta come si sono accostati a questo trono questi due discepoli. Perché ho capito, andando un po' a scavare su questa cosa, che non è solo questione di fiducia, che la fiducia comporta l'affidamento, una situazione di bisogno, quindi ci si affida, no, per avere un aiuto, per avere un appoggio. L'ho letto così. In realtà, nella lettera di Ebrei si parla di franchezza. È interessante questa cosa, perché è diversa la franchezza. Accostiamoci dunque con franchezza al trono di Dio. Non, la franchezza implica una sincerità, implica anche un po' di sfrontatezza. Forse sono stati un po' sfrontati questi due, ma implica una onestà anche, che franco rischia di diventare anche impopolare, perché dice pane pane vino vino, come si suol dire. E ho pensato che la franchezza vuole la libertà, una libertà interiore grande, il fatto di accostarci così come siamo al trono di Dio, per poi affidarci sicuramente. Ma questo mi ha fatto molto interrogare, perché poi quello che chiedono, che fanno, che vivono questi due discepoli, quello che viviamo tutti noi, no? L'abbiamo un po' detto tutti quanti. E la differenza, cioè il salto di qualità anche in noi, sta tutto nell'accogliere una grazia. Come ci dice la Colletta, no? Bella, concedi a tutti noi di trovare grazia davanti a te, perché possiamo condividere fino in fondo il calice della volontà, della tua volontà, e partecipare pienamente alla morte redentrice, eccetera, eccetera. Quindi questa grazia e questa franchezza non sono semplici, cioè è un cammino che noi facciamo insieme a questi discepoli, perché è un cammino lungo fino ad arrivare a quello che è successo, cioè al martirio, alla croce, vissuta proprio nella carne. E allora tutto questo cammino è un po' il cammino di tutti questi personaggi così illuminati dalla fede, dalla fiducia in Dio, come sono ad esempio questi personaggi che ci scrivono, che ci tramandano i salmi, Davide, più spesso sono salmi di Davide, non so il salmo di oggi, non ho indagato bene, ma è bello questo salmo perché è un rincorrersi, è composto da un rincorrersi non tanto dei prodigi, ma della narrazione di quello che Dio è e fa, ha creato, penso, Dio è il creatore di tutto, Dio veglia su di noi, E c'è una bella espressione in un verso dove si dice che non è compreso nei versetti che leggiamo domani, lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere, anche queste che mancano di franchezza, anche quelle che mancano di sincerità, anche quelle che sono frutto di una debolezza, perché il Signore plasma il cuore dell'uomo, il greco dice a uno, cioè proprio mirato di ognuno, e è illuminato un po' da questa parola del Salmo. Veramente mi sono un po' rinfrancata e un po' si tratta di accettare anche una sfida, il fatto di essere così nudi davanti al Signore, no? E così di sposare un rapporto così vero, così trasparente. E quindi penso che quello che ci chiede la colletta è successo, cioè nella nostra vita c'è, e si tratta di accogliere tutto questo nella nostra semplicità. Dovremmo diventare tutti un po' più semplici, anche questo fa parte della libertà, per renderci conto che il Signore veramente ci ha fatti e ci ha pensati così come siamo.
Mi ha attirato l'attenzione la contestualizzazione della scena narrata dal Vangelo di Luca a seguire la terza profezia della passione da parte di Gesù. È la terza, perché il Vangelo di Marco segnala questa progressione. La prima volta Gesù parla del figlio dell'uomo che dovrà molto soffrire. Poi parla del figlio dell'uomo che verrà consegnato nelle mani degli uomini e verrà ucciso. E poi la terza profezia: sarà condannato a morte, consegnato ai pagani, deriso, stupacchiato, flagellato, ucciso. La drammaticità della rappresentazione dell'itinerario della passione cresce. E questo mi ha fatto riflettere su un fatto. È come se il Vangelo ci volesse dire, è come se il Signore ci volesse dire che c'è un cammino anche dentro di Lui verso la configurazione del senso della sua vita, la sua presa di consapevolezza del senso della sua vita. Cioè noi abbiamo qualche volta un'immagine molto deterministica di Gesù. Gesù è mandato dal Padre, ha una missione da compiere, ma invece la sua vita si snoda nella libertà, perché non soltanto la sua persona divina, ma la sua persona umana lo conduce a quella dimensione piena che Dio ha donato all'uomo di essere un essere libero. E quindi lui ha questa, diciamo così, cresce in lui questa visione dove aderisce con la sua libertà, con la pienezza. Lui è un uomo libero. Lui dice a un certo punto del Vangelo: la mia vita nessuno me la toglie. Io ho il potere di dare, ho il potere di riprenderla. Poi nell'ora, diciamo così, della massima maturità del suo cammino in Getsemani dice: non la mia volontà, Padre, ma la tua. Ecco il cammino di maturazione della sua libertà, che se non lo cogliamo nella pienezza non riusciamo neanche a capire che cosa significa che egli è venuto per servire. Perché è un'opzione che gli compie, diciamo così, una dedizione che gli compie in un esercizio pieno di libertà. Però succede un fatto paradossale per quel che riguarda i discepoli che lo ascoltano, perché ci dice il Vangelo anche che il clima intorno a Gesù e alle sue profezie è un clima di sgomento e di paura. E qual è questo paradosso? È il paradosso della nostra fede, perché quanto più cresce in Gesù la luce, quanto più cresce la luce divina nella vita di Gesù, tanto più cresce l'oscurità della fede dei discepoli. E questo è il paradosso fondamentale della nostra vita spirituale, che possiamo chiamare anche vita mistica, nel senso cioè che ci pone in relazione con il mistero di Dio, che quanto più ci avviciniamo a Lui, tanto più la nostra fede entra in una sorta di notte, in una sorta di inconoscenza. E quindi si può anche capire la reazione che hanno avuto Giacomo e Giovanni, che ci introducono anche a riflettere sulla qualità delle nostre domande che rivolgiamo a Dio. La preghiera di domanda è una preghiera importante ed è riconosciuta, perché il Padre nostro è una preghiera di domanda. Ma qual è la qualità della nostra domanda rivolta a Dio? Entriamo nel suo progetto o gli chiediamo di entrare nel nostro progetto? E allora lo sguardo si sposta anche sui discepoli. Noi sappiamo tutto di Gesù perché sono 2000 anni che viviamo il senso della sua vita attraverso l'approfondimento che la Chiesa ne ha fatto, ma i discepoli non sono in questa condizione. I discepoli capiscono le parole che riguardano la sofferenza, ma quando Gesù dice al termine della predizione della passione il terzo giorno risusciterò, ebbene i discepoli non hanno nessuna idea, nessuna esperienza di questo, di quello che significa quello che lui dice: il terzo giorno mi rialzerò. E quindi, diciamo così, è molto interessante, secondo me, comprendere ciò che sperimentavano di lui, del Signore, coloro che lo accompagnavano e interagivano con lui nel farsi della sua storia. Anche noi forse dobbiamo rimetterci dentro il farsi della storia di Gesù, perché la narrazione evangelica non è, diciamo, un compendio dogmatico. La narrazione evangelica è la comunicazione dell'esperienza che hanno avuto gli uomini e le donne che hanno incontrato Gesù. E allora è interessante anche la risposta di Gesù ai discepoli. E cioè, Gesù risponde con una controdomanda: che cosa volete che io vi faccia? Ed è interessante perché dopo pochi versetti nel Vangelo rivolge la stessa domanda al cieco Bartimeo: che cosa vuoi che io ti faccia? E qual è l'interesse, secondo me, di questa controdomanda? L'interesse è che Gesù esplora i nostri desideri. Cosa volete che io faccia per voi? E perché? Perché il desiderio è il motore dell'affettività umana e l'affettività è il motore della vita e della vita spirituale. E il desiderio può essere profondamente autentico, ma può errare nei mezzi scelti per soddisfarlo. Allora occorre un disvelamento, che è quello che Gesù fa con i 12. E questo disvelamento, poi, vorrei soltanto fare una notazione apparentemente filologica ma interessante, riguarda anche la demistificazione dell'idea del potere, perché i due verbi che giustamente sono utilizzati, catacluriero e catezusiazzo, portano dentro di sé un elemento interessante, evidente in greco e non nell'italiano. Catacluriero ha dentro la parola curios, cioè il vero Signore e Dio. Ma se io stravolgo questo concetto e intendo impadronirmi di quel potere, allora il potere diventa un'oppressione. E catezusiazzo ha dentro la parola exousia, cioè l'autorità, di nuovo il potere umano distaccato dal piano divino stravolge il senso dell'autorità di Dio, perché l'uomo se ne impadronisce e la usa strumentalmente per opprimere. E quindi, diciamo così, mi sembra anche molto importante, perché forse dentro il potere c'è un elemento intrinseco nell'orizzonte umano di perversione che va in qualche modo svelato e riscattato. Thank you.
Mi ha colpito una cosa. Queste ultime parole che abbiamo sentito, Innocenzo ci ha proprio messo come centro della nostra liturgia, per così dire. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Ecco, il servizio è l'altro nome della libertà. Abbiamo sentito, no? Delle nostre sorelle. È proprio la libertà. E perché? Perché nella libertà è che Gesù ci ha riscattato. Questa è una prima cosa. Una seconda cosa, la parola di oggi ci invita e inviterà sempre a ritrovare non altra cosa, se non la nostra libertà. La libertà di figli e figlie di Dio, perché Lui non ci ha creato per un'altra cosa, se non per essere liberi. E felice. Una terza cosa, la liturgia ti dice che ogni servizio nella vera libertà semplicemente manifesta la realtà di Dio. Che è la nostra stessa realtà. Cioè la nostra vera identità. E allora cosa manifesta l'identità di Dio? È proprio il suo amore. Il suo amore è il suo figlio. Ecco, queste cose mi sono venute proprio al cuore. Anche oggi mattina abbiamo riflettuto e stiamo riflettendo come facciamo di solito ogni sabato come comunità sulla liturgia. Volevo solo ringraziare Innocenzo, ma anche ringraziare l'opportunità che il Signore ci permette non solo ogni sabato per riflettere la parola, ma ogni giorno. E noi abbiamo la grazia di avere la celebrazione liturgica e poter condividere questa gioia della parola ogni giorno come comunità. Ringraziare perché è proprio in questo incontro che possiamo scoprirci e poter manifestare la nostra stessa realtà che Dio vuole condividere con noi. Allora chiediamo proprio la grazia e chiedo del fondo del cuore, ricordando qua una persona che a me sarà sempre, che è la mia mamma, per ringraziare quello che lei ci ha insegnato nel suo silenzio, quello che diceva Innocenzo, no? E allora il silenzio di poter ascoltare nel fondo del cuore, proprio quando non si capisce, questo amore. Ecco, che la grazia del Signore possa aiutarci a svelarci ogni giorno tra di noi questo amore che è la manifestazione di Lui stesso che ci dona gratuitamente.
così possiamo adesso prendere il nostro foglietto e ripetere insieme proprio questo: donaci Signore il tuo amore, in te speriamo, lo cantiamo.
Donaci Signore il tuo amore, in te speriamo.
Donaci Signore il tuo amore, in te speriamo.
Retta è la parola del Signore.
Per tutti, concedi alla tua Chiesa di servire l'umanità intera a immagine di Cristo, servo e Signore. Egli che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Allora, come dicevamo all'inizio, prendete i foglietti in fondo.